Chiediamo a San Francesco, come ci indica la regola, l'amore per il corpo e sangue di Gesù e per la parola di Dio e l'amore per la povertà. Confessiamo i nostri peccati pensando in particolare a quello che ci dice la regola e la professione legato al nome di Francesco.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 6, versetti dal 14 al 18. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
Tu sei, Signore,
mia parte di eredità.
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore mi è parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
Alleluia. Alleluia, alleluia. Ti benedico, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.
Alleluia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo undicesimo, i versetti dal 25 alla fine. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
Questa festa di San Francesco e anche queste scritture non ci allontanano, anzi, dalla nostra considerazione della prima lettera ai Corinzi, soprattutto i primi capitoli. E mi pare che anche nel nostro dialogo, se non è stato richiamato precisamente Matteo 11, è stato richiamato un brano che leggevamo in modo parallelo, che riguardava la piccolezza, l'episodio del bambino. Quindi siamo molto vicini anche alla lettera ai Corinzi, in queste scritture che ci illustrano la figura di Francesco. La traduzione debbo solo segnalare che al versetto 16 del capitolo 6 della lettera ai Galati tutto Israele, il tutto non c'è, in nessun testo, nessun codice, è un'interpretazione del traduttore che ha pensato di esprimere meglio il pensiero di questo versetto aggiungendo anche, come mi pare che dica, come pure, come anche, come su tutto l'Israele di Dio, tutto non c'è, e sull'Israele di Dio, dice il testo. Però in particolare.
Io mi ero soffermato un attimo sul brano del Vangelo per questa espressione, potrei dire fusione del cuore di Gesù, questa espressione di gioia, di Gesù che parla direttamente col Padre. E ho sentito una forte somiglianza con quell'altro episodio che viene descritto in Giovanni 11, no? Quando Gesù si trova davanti alla tomba di Lazzaro e dice al versetto 41: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Ecco, in questo ultimo brano, cioè Giovanni 11, questa gioia di Gesù viene subito dopo le sue lacrime, e io vorrei cogliere, ecco, proprio questa gioia, vorrei approfondire questo discorso, in che cosa consiste la gioia di Gesù, nel fatto di conoscere, come dice qui in Matteo, la benevolenza del Padre, cioè conoscere nella sua proprio profondità quella che è la volontà di Dio. Questo è qualcosa, come dire, che possiamo provare anche noi, ecco, nel momento in cui ci viene rivelata quella che è la volontà di Dio. Ma mi sembra anche che la gioia del Signore sia, simile, almeno nella sua espressione, ai primi accenti del Magnificat, in cui si dice appunto l'umiltà, in cui si parla di Dio che ha esaltato gli umili. Qui in Matteo si dice che Dio ha rivelato la sua volontà ai piccoli. E allora mi viene da pensare una cosa, forse un po' azzardata, ecco, che la gioia di Gesù stia tutta nel fatto che lui si identifichi con questi piccoli, non con i dotti e i sapienti, ma si identifica con questi piccoli e per questo può godere della volontà del Signore, che è appunto su questi piccoli, che mette da parte i dotti e i sapienti e mette al primo posto i piccoli.
Mi sembra tardato.
Anch'io mi ero fermata in modo particolare stamattina su questa benedizione di Gesù al Padre, perché così esprime proprio, mi sembra, l'intimo del rapporto filiale di Gesù, che abbiamo tanto gustato anche nel Vangelo di Giovanni, questa unità di intenti e questo essere proprio figlio nell'intimo, in questa adesione perfetta alla volontà del Padre, al suo disegno, che è la gioia di Gesù, lo dice tante volte negli ultimi capitoli di Giovanni. E in questo senso ho sentito con una forza grandissima questo imparate da me, che sì, dice, sono mite e umile di cuore, ma mi sembra che in questo brano la mitezza e l'umiltà di Gesù si esprima proprio in questo immergersi e gioire del compiacimento del Padre, del suo disegno, senza sembra una minima esitazione, proprio la gioia di e la benedizione per il disegno del Padre, che ed è questo, mi sembra, la forza di questa parola imparate da me.
Io mi domando un pochino come si fa a essere fra i piccoli e non fra i sapienti e i dotti, o essere la nuova creatura di cui parla invece Paolo, non essere fra i circoncisi o fra quelli che invece si attaccano all'idea della circoncisione o non circoncisione. Me lo sono semplicemente spiegato perché nel versetto che dice perché tu hai deciso così nella tua benevolenza, cioè una via di rivelazione che lui ha voluto che Gesù percorresse, nella quale noi per sua bontà in quel disegno siamo rientrati. I versetti successivi del Vangelo mi sembra che appunto lo confermino. troverete ristoro per la vostra vita, non c'è nessun merito e nessuna capacità nostra o volontà nostra o determinazione o impegno nostro nell'essere inseriti in questo. Per cui mi veniva appunto da pensare e a chiedere di esprimere allora che questa gioia diventi anche per noi una espressione di gratitudine, perché così lui ha deciso nella sua benevolenza e perché in questa rivelazione ci possa mantenere e conservare.
Ieri dicevo, a proposito delle adesso mi è passato il pensiero del rapporto col prossimo, appunto, che la carità sia senza finzione, ipocrisia. Mi sembra che i testi di oggi ci rivelano come può essere, come il Signore la vuole, perché appunto non è il confrontarsi col prossimo in maniera umana, ma invece sì, avere un rapporto col prossimo, e anzi ci deve essere, come dice qua, ma è un rapporto sempre alla presenza del Padre, del Figlio, illuminato dallo Spirito Santo. È con questo che ci dobbiamo sempre confrontare, avere presente, non tanto per un rapporto umano, ma invece appunto d'amore, come ci ha rivelato il Figlio, e questa presenza continua che lui aveva qui sulla terra, sempre agiva in questa obbedienza, ma ancora più in un rapporto d'amore verso il Padre, che si rivelava appunto con il suo rapporto col prossimo.
Questi versetti di Matteo li avevamo letti anche a Serra Mazzoni quando c'era stato un ritiro di professi, e mi ricordo che allora mi era rimasto moltissimo impresso nel discorso del giogo quello che avevamo detto, che dice Gesù: il mio giogo è il suo giogo e dobbiamo portarlo anche noi, ma non è che ce lo butti addosso. Il giogo lui lo porta, il giogo si porta in due, quindi lui lo sta portando e chiede a noi di metterci di fianco a lui a portare il giogo. Questa cosa mi era piaciuta molto, perché si tratta, non si viene oppressi da questo giogo, schiacciati, perché c'è già lui lì che lo porta e noi dobbiamo accompagnarlo, metterci di fianco a lui. E addirittura si diceva anche che anche la parola coniugi, perché appunto si parlava di sposi, significa essere in due congiunti, ma portare insieme il giogo. Ecco, era venuta fuori questa cosa.
Certo, è così, etimologicamente. Yugo, coniugo.
Questo invito venite, che richiama, come anche indicano i paralleli a margine, per esempio il Siracide: venite a me voi tutti, saziatevi di me, la sapienza che invita. E nel Vangelo c'è un altro invito, almeno un altro: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E questo è lo spirito, perché l'Evangelista stesso interpreta queste parole di Gesù dicendo questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. E quindi questo venire al Signore e ricevere tutto e certamente ricevere tutto nel senso anche di sequela, quindi di croce, ma anche tutti i doni dello Spirito e la parola di Giovanni 7 della promessa nella festa delle capanne si realizza poi nella trasfissione, quando il soldato gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue d'acqua, e chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate.
Un pensiero, perché nel Vangelo di Luca, passo parallelo a questo, dice che Gesù esultò di gioia nello spirito nel fare questa affermazione, e allora confrontandomi con questa parola mi accorgo invece che a me capita di avere una certa tristezza per sentire una qualche lontananza. Sì, il Signore è, come dire, cambia completamente la prospettiva, perché questo giogo che Lui impone su coloro che vanno da Lui per trovare riposo, coloro che sono stanchi, oppressi, è, insomma, sappiamo che cos'è, quindi e sappiamo che insomma, noi cerchiamo di scappare, di sfuggire, di scappare da questo gioco, mentre lui per offrirci riposo e per offrirci liberazione si propone proprio questo suo gioco. È un fatto elementare della nostra fede cristiana, ma è sempre fatto fondamentale. E così allora io sentivo un collegamento con la lettera ai Galati, dove mi aveva colpito quell'espressione di Paolo, nuova creatura, cioè come nessun tipo di sottomissione a nessuna regola, o nessuno sforzo, nessuna sapienza umana, quindi può in qualche modo giovare all'uomo senza che l'uomo non abbia ricevuto in sé questa nuova creazione capace veramente di operare in lui quella conversione che altrimenti è impossibile per la carne, e quindi che ti spinge ad andare verso Gesù e ad abbracciare questo suo giogo e a trovare in questo il vero riposo per la vita, insomma.
A me sembra che sia molto utile tenere, insomma, in controluce la figura di Francesco, no, evidentemente, poi anche perché è il brano del Vangelo della sua festa, insomma. Perché mi sembra insomma che così come nella sua vita lui di fatto è stato dotto e sapiente, no? Nella prima fase della sua vita, poi è diventato piccolo. E allora mi sembra che queste due condizioni di sapienza e di piccolezza siano poi anche condizioni che noi viviamo anche tutti i giorni, insomma, no? Quando siamo molto pieni delle nostre convinzioni, no? E molto sicuri delle nostre ricchezze sia intellettuali che materiali, e quando poi magari invece in qualche occasione ce l'abbiamo ben davanti quanta è la nostra piccolezza, insomma, no? Anche solo negli atteggiamenti, negli egoismi, no? nelle cadute poi quotidiane. E quindi, insomma, certo che credo che poi tutto sommato ci voglia un grossissimo atto di fede nel pensare e nel credere e nello sperimentare la leggerezza del giogo. Insomma, questa stanchezza e questa oppressione, credo che siano stanchezza e oppressione un pochino di tutti gli uomini, no? Quando appunto vivono questo altalenarsi della condizione, insomma.
Un parallelo con Giovanni che abbiamo un po' tutti ancora nel cuore mi dà, che faccio fra un secondo, mi dà un altro pezzettino di luce nell'ascoltare, nel prendere questo Vangelo. Mi riferisco a Giovanni 15 al versetto 14 in cui Gesù dice: vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. È quello che sta facendo qua, in questo momento che ci racconta il Vangelo di Matteo. Gesù dice: tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo vorrà rivelarlo, cioè ai suoi amici Gesù rivela questa benevolenza del Padre che fa sì che il Figlio riveli ai piccoli queste cose, cioè che cosa? Il suo Vangelo, che la loro sofferenza, che la loro fatica non è senza senso, ma è nelle mani che sono beati, perché... E poi ho concluso, secondo me neanche i piccoli ci arrivano da soli, i piccoli si arrabbiano quando stanno male, è solo il Signore e la sua vicinanza che inizia a consolarli facendo capire il senso che ha questa loro sofferenza nel cuore del Padre.
Ma sul Vangelo ho pensato un po' nella linea che diceva Rodolfo all'inizio, e anche Barbara penso adesso, cioè che qui è il centro di tutto, è Gesù, cioè Gesù parla di sé fin dall'inizio. Gesù loda il Padre per questa scelta meravigliosa che ha fatto in tutta la storia, tutta la storia della dimostra che Dio si è rivelato ai piccoli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei costruito una lode. Questo è questo versetto del Salmo parla di quando Israele uscì dall'Egitto e lodò il Signore al di là del mare, ed erano tutti come bambini, dice. È così? Bambini qui non è la categoria di coloro che sono creati da Dio, che sono totalmente dipendenti da Lui. In quel momento Israele era veramente come un bambino in braccio a sua madre, come dice quel salmo che è l'ideale di Israele. Così deve essere Israele, come un bambino in braccio a sua madre, pieno di totale fiducia in Dio. Gesù lode il Padre per questo, perché è una cosa straordinaria, meravigliosa. Perché è meravigliosa? Ma perché Dio è fatto così. Dio rivela i piccoli perché Dio è piccolo, cioè diciamo, cioè Dio è umile. E quindi i piccoli, quelli che sono piccoli così, riflettono il volto di Dio. E Gesù si presenta come il depositario di tutta la conoscenza di Dio, perché è Lui che è così. Tutto mi è stato dato dal Padre per questo motivo. Che si presenta come l'erede di tutta la conoscenza di Dio, perché è il piccolo. E quindi per questo invita a imparare da Lui, cioè dalla sua vita, da come vive Lui, diciamo dal suo esempio. Qui si presenta come il maestro, comunque, e sulla finale della lettera ai Galati, scelta io credo soprattutto perché c'è scritto le stimmate, anche se per Paolo erano metaforiche fino a un certo punto. Paolo comunque non si riferisce ovviamente a quello che noi diciamo stimmate, ma si riferisce comunque a tutte le sue sofferenze, cioè a tutti i segni di sofferenza, di umiliazione, eccetera, alle fatiche dovute al suo ministero, che sono i segni gloriosi che dimostrano che lui è un vero apostolo di Cristo dal momento che Cristo è morto in croce. Però è certamente, però anche il resto, cioè i versetti precedenti parlano veramente della... Io volevo sottolineare qui, semplicemente dirlo, la connessione profonda che c'è fra tre termini importantissimi per Paolo: la croce, la nuova creazione e la pace. E questo è tutto, Paolo qui scrive di sua mano, come dice poco sopra, e riassume tutto il suo concetto di tutta la lettera. Cioè che la croce di Gesù, sua morte d'amore, crea una nuova realtà, la nuova creazione. E che chi appartiene a questa nuova creazione, per la fede e il dono dello Spirito, è anche lui una nuova creatura. Qui c'è la definizione propriamente di Chiesa, in questa finale. Se volessimo identificare qui dov'è la Chiesa, è la definizione nuova creazione. E quindi uno che appartiene alla nuova creazione è in pace. Pace su quelli che seguono questa norma, sono i gentili che Paolo, con cui Paolo ha sconsigliato di farsi circoncidere, ed è l'Israele di Dio, che è Israele. Pace su tutti, e richiama la benedizione tradizionale applicata in questo modo. Pace e misericordia su questi e su quegli altri. Perché appartiene alla nuova creazione, è in pace. E difatti, se noi pensiamo, la lettera agli Efesini è centrata su questo, a mostrare che la croce di Gesù ha creato la pace. Ha annunziato la pace ai vicini e ai lontani.